Buongiorno da Vera Pellandini. Trump abbassa i dazi con l'India. In cambio, Nuova Delhi acquisterà petrolio da Stati Uniti e Venezuela invece che dalla Russia. In Ucraina sembra già finita la mini tregua. La Russia torna a colpire Kiev e il Donbass, lasciando la popolazione al gelo. Dramma di Crohn. Berna spiega come segue il dossier. Intanto gli inquirenti convocano il capo dei pompieri implicato nella sicurezza dei locali. Stati Uniti e India hanno raggiunto un accordo per abbassare dal 50 al 18% i dazi doganali imposti alle esportazioni indiane. In cambio, Nuova Delhi si impegna a non rifornirsi più di petrolio russo e ad aumentare l'acquisto di prodotti statunitensi. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
L'annuncio arriva con un post di Donald Trump sulla sua piattaforma social Truth, Verità. Il presidente statunitense riferisce di un colloquio avuto con il premier indiano Narendra Modi, durante il quale Modi ha accettato di smettere di comprare petrolio dalla Russia e di acquistarne invece molto di più dagli Stati Uniti e, in futuro, anche dalla Venezuela. Tutto ciò contribuirà a porre fine alla guerra in Ucraina, ha scritto Donald Trump, visto che India e Cina sono i principali acquirenti del petrolio russo, le cui vendite contribuiscono a finanziare la macchina da guerra del Cremlino. I dazi doganali imposti da Washington sui prodotti indiani passeranno così dal 50 al 18%. In cambio, il governo indiano si impegna ad aumentare l'acquisto di prodotti statunitensi per un valore pari a 500 miliardi di dollari. Si parla di petrolio, gas, carbone, tecnologia e prodotti agricoli.
It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. We've had a wonderful relationship.
Le relazioni commerciali tra i due paesi si erano incrinate, malgrado gli eccellenti rapporti personali tra Trump e Modi. E questo proprio per l'ostinazione dell'India di rifornirsi di petrolio russo a prezzi scontati. Lo scorso mese di agosto i dazi erano pertanto stati raddoppiati, passando dal 25 al 50%. La mossa della Casa Bianca è anche una risposta all'accordo di libero scambio siglato la settimana scorsa tra India e Unione Europea. Un mercato da 2 miliardi di consumatori che rappresenta circa un quarto del prodotto interno globale. È un accordo che in futuro ridurrà la dipendenza dell'Europa dal commercio con gli Stati Uniti.
L'ex presidente americano Bill Clinton e sua moglie Hillary, ex segretaria di Stato, hanno accettato di testimoniare al Congresso sul caso Epstein. L'ex coppia presidenziale cercava di collaborare all'inchiesta del Parlamento senza presentarsi in aula. Ora la minaccia di oltraggio al Congresso li ha spinti ad accettare, spostando però il caso su un piano politico. Sarà un precedente che vale per tutti i presidenti, hanno dichiarato i Clinton. Gli ultimi documenti pubblicati sul finanziere pedofilo attestano che l'ex leader democratico conosceva Epstein. Non ci sono però accuse formali nei suoi confronti. Nella notte la Russia è tornata a bombardare l'Ucraina. Droni e missili sembra abbiano di nuovo preso di mira anche delle infrastrutture elettriche, segnando così la fine di una sorta di breve tregua che era stata patteggiata per portare un po' di sollievo alla popolazione da settimane nella morsa del freddo. Gli ultimi aggiornamenti con Piero Grabeck.
La Russia aveva informato che la tregua nei confronti delle infrastrutture elettriche di Kiev, proposta dal presidente statunitense Trump, sarebbe terminata il 1 febbraio, come d'accordo. La notte scorsa, missili e droni suicida sono tornati ad abbattersi sulla capitale. Non è chiaro se vi siano stati nuovi danni alle infrastrutture elettriche, ma il sindaco Vitali Klitschko ha comunicato poco fa che è aumentato il numero di appartamenti senza riscaldamento. Ora sono 1.170. La situazione rimane critica, gli operai continuano a riparare il riparabile, i generatori a benzina rimangono indispensabili. Uno scenario che si teme possa riprodursi anche nella seconda città più grande del paese, Kharkiv, che conta circa 1 milione di abitanti. Qui quasi 1.000 appartamenti sono ora privi di riscaldamento in seguito ai bombardamenti della notte scorsa. Nel mirino dell'esercito russo comunque vi sono state anche diverse altre città quali Dnipro, Zaporizhia, Sumy e Vinnytsia. L'Ucraina continua ad essere avvolta in un'ondata di freddo polare, un inverno eccezionale che in questi giorni porta a temperature che toccano anche i 25 gradi sotto zero.
In Francia, con una maggioranza risicata, il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha resistito a 2 nuove mozioni di sfiducia, dando così il via libera alla legge di bilancio per il 2026. Legge frutto di un compromesso con i socialisti e i repubblicani, ma approvata senza un voto dei deputati. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Aveva promesso di non utilizzare più l'articolo 49,3 della Costituzione che permette di far passare le leggi senza il voto dei deputati, Ma il premier Sébastien Lecornu non ha potuto tener fede all'impegno pur di varare la legge di bilancio dopo 4 mesi di dibattiti fiume che avevano finito per paralizzare la Camera. Alla fine però ad invocare la scorciatoia costituzionale sono stati anche i vari leader delle forze politiche, dal capo dei repubblicani Bruno Retailleau alla centrista ed ex premier Elisabeth Borne fino all'ex presidente della Repubblica, ormai solo deputato socialista, François Hollande. E così, dopo aver superato una prima doppia mozione di sfiducia presentata la scorsa settimana dall'estrema destra di Marine Le Pen e da un'alleanza guidata dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, Lecornu ha forzato il cammino, resistendo anche ieri a un nuovo doppio tentativo di abbatterlo e attivando poi il bilancio per l'anno già iniziato, che da destra è considerato troppo socialista e da sinistra troppo austero. In ogni caso il rapporto tra deficit e PIL salirà dal 4,7% auspicato al 5%, contro il 5,4% del 2025. Ma per Lecornu l'essenziale è il consolidamento della frenata della spesa pubblica, anche grazie a una sovrattassa sui profitti delle grandi aziende che porterà 7,3 miliardi di euro nelle casse dello Stato.
A più di un mese dalla tragedia di Crans-Montana, il Consiglio federale, rispondendo indirettamente a critiche di poca trasparenza e passività, ha indicato ieri che già l'8 gennaio la conferenza dei segretari generali era stata incaricata di coordinare la gestione dell'incendio, informando costantemente il governo. Sul fronte delle indagini, invece, il Ministero Pubblico ha convocato per un'audizione il 16 febbraio il comandante dei pompieri di Crans-Montana, quale persona informata sui fatti. Una testimonianza che potrebbe avere nuovi risvolti, visto il suo coinvolgimento nei sopralluoghi per la sicurezza dei locali nella stazione, come il bar Constellation, dove sono morte 41 persone. Ci aggiorna da Berna Alessio Veronelli.
23 persone sono tuttora ricoverate in Svizzera, fra Losanna, Sion e Zurigo. 41, di cui 19 di nazionalità elvetica all'estero, 7 in Germania, 5 in Belgio, 17 in Francia e 12 in Italia. Un totale di 64 feriti che non comprende però chi è stato trasferito in cliniche di riabilitazione come quelle di Bellicon nel cantone Argovia, Morges, Canton Vaud e Sion. Per quanto riguarda l'inchiesta, invece, di ieri la notizia che il comandante dei pompieri di Crans-Montana, David Vaucat, sarà ascoltato il 16 febbraio dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta penale, e questo su richiesta del Ministero Pubblico Vallesano. Vaucat sarà sentito come persona informata sui fatti e non come persona formalmente accusata, almeno per ora, perché secondo i colleghi di RTS, Vaucat nel 2018 avrebbe partecipato con l'allora capo dei pompieri all'ispezione effettuata al Constellation, ispezione durante la quale non erano state rilevate irregolarità riguardo la schiuma acustica nel seminterrato.
È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.